quali non ci sono più.
Ho veramente paura, perché la vita è una merda, diciamocelo, la vita è veramente una merda e ogni giorno abbiamo delle sfide, delle battaglie da combattere. Non ho voglia di combattere anche delle battaglie che io ritengo inutili, dover per forza massacrare o dire che altre cose sono peggio delle mie per innalzare me stessa, mi fa stare male.
La mia sarà tutta invidia, perché se negli ultimi 48 anni mi fossi fotografata ogni volta che ho pianto, a quest'ora sarei miliardaria. Ma questa moda del mostrarsi in lacrime di fronte a migliaia di persone, che a loro volta con grande facilità si fanno toccare dalla disperazione di gente che non conoscono, è quanto di più lontano possa esistere dall'essere connessi con la propria sfera emotiva. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Per riuscire a pensare mentre si sta male di prendere un cellulare, attivare una fotocamera, girare un video, digitare una scritta e pubblicare tutto su un social network, sapendo perfettamente di esporsi in questo modo allo sguardo indiscreto del mondo intero, bisogna essere lucidi. Ci sono troppi passaggi squisitamente razionali perché l'espressione emotiva non sia come minimo inquinata. Di sicuro, se non inquinata, almeno non autentica. Se nel bel mezzo di una crisi emozionale, quindi magari una crisi di pianto, ci si mostra ad un pubblico, significa che la mente o l'istinto sono intervenuti per congelare lo stato emotivo in atto, per renderlo più innocuo, dandogli un senso oppure una direzione. Questa capacità, cioè quella di intervenire razionalmente sui propri sentimenti, può risultare molto efficace in alcune circostanze, ad esempio di fronte a un pericolo estremo, cioè di fronte a qualcosa che può determinare in quell'esatto momento e non a posteriori la tua morte. È chiaro infatti che se la tua casa ha appena preso fuoco sia molto positivo che tu non ti faccia immobilizzare dal panico, ma che sia in grado di trasformare immediatamente quella paura in un'azione o in un pensiero, o tu abbia la prontezza di afferrare il telefono, chiamare i vigili del fuoco, scappare molto velocemente in giardino. E ci sta a piangere, perché non stai chiedendo guardatemi, stai chiedendo aiuto in quel momento.
In questa modalità di comunicazione è una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell'importanza magari di essere riuscito a magari a strappare un sorriso.
Mi sento male, cioè per questo è, cioè questo è. È veramente, cioè io non mi è mai successo di piangere per una decisione del governo, non mi è mai successo.
Ma quando il fine ultimo è la semplice esibizione da una posizione tutto sommato comoda e protetta della propria condizione di fragilità, siamo di fronte ad una cosa che io chiamerei manipolazione, che non è necessariamente una parolaccia, non significa per forza essere cattivi, furbi, egotici o avere un'esatta coscienza di essere tutte queste cose insieme, cosa che in alcuni casi può anche essere. Più semplicemente, al di là del nostro, mio giudizio morale, significa utilizzare un'emozione per suscitarne un'altra. Oppure significa soffocare un'emozione per cercare di contenerla. O ancora, in via più generale, significa trasformare l'acqua in vino, ovvero un dolore in un discorso compiuto, oppure una paura in un'azione. Come dei piccoli chimici che modificano lo stato della materia da gas a liquido e da liquido a solido. Io soffro, le mie lacrime diventano un video, quel video diventa emozione per altri e poi dei like e poi articoli di giornale e alla fine di questa lunga catena di trasformazioni diventano azione collettiva, pubblicità e magari una buona operazione reputazionale, sempre che poi qualcosa non vada storto, non scappi di mano come nel caso del tizio col campo di tulipani. Ecco, a proposito di chimica, le emozioni si muovono in uno spazio liquido, infatti bisognerebbe stare nelle proprie emozioni, farle fluire, nuotarci un po' dentro, no? Per capirle davvero. Se invece si entra subito nel mentale e se prevale l'istinto di sopravvivenza, anche dove non si corre alcun pericolo materiale imminente, l'emozione viene di fatto anestetizzata. Non si compie, quindi non potrà essere elaborata seriamente in un secondo momento dalla nostra mente. Perciò no, non è una prova di grande maturità emotiva mostrarsi sfatti, lacrimosi in un video davanti a degli sconosciuti. Lo dice la parola stessa. Se una cosa si sta ancora manifestando, non può dirsi allo stesso tempo matura. Delle due, l'una. E no, non è neanche una grande prova di coraggio scaraventare addosso a gente che nemmeno ti conosce la tua sofferenza, perché a ben vedere quella che stai mettendo in atto è una fuga da te stesso. Quando si parla del proprio dolore prima di averci capito qualcosa, prima di aver fatto i conti con se stessi, si rischia di non saper dare il nome giusto a quello che ti sta capitando. Vi faccio un esempio personale. Se io avessi scritto della mia storia di dipendenza affettiva, quella che poi è diventata il podcast proprio a me, subito dopo averla vissuta, o peggio ancora mentre la vivevo, condividendo le lacrime e lo strazio di quel periodo, vi avrei raccontato una storia confusa. Vi avrei detto soprattutto che stavo con uno stronzo che mi faceva soffrire. Non credo sarei stata capace di un'elaborazione più articolata e in qualche modo onesta dei fatti. In realtà non sarei stata neppure disonesta, perché probabilmente quella mi sarebbe sembrata la verità in quel momento, perché in fondo lo era ed era troppo presto per capirci qualcosa. Ne ho scritto e ho realizzato poi il podcast invece 10 anni dopo. In realtà sarei stata pronta anche un po' prima, ma il momento è arrivato grazie alla casualità ed è stato, insomma, giusto e bello così. Quando ne ho scritto finalmente, quando ho realizzato quel podcast, avevo masticato a lungo il dolore, le lacrime erano asciutte da un po', vedevo le cose dalla giusta distanza. Vedevo me anche con i miei limiti e la mia parte di responsabilità in ciò che era successo. Ecco, è molto più vero quello che vi ho raccontato 10 anni dopo, senza piangere, che quello che vi avrei raccontato 10 anni fa, sciolta nelle mie lacrime. Al contrario, e anche qui vi sto raccontando una cosa molto personale, la puntata del podcast proprio a me sulle famiglie l'ho scritta mentre tante cose stavano e stanno ancora accadendo nella mia famiglia, mentre versavo lacrime amare che non ho mostrato, ovviamente, ma che in qualche modo erano nella scrittura. Se la riscrivessi oggi, appunto, quella puntata, non la riscriverei allo stesso modo e credo di essere caduta nell'errore di averla raccontata mentre il dolore era, appunto, come dicevo prima, una cosa fluida. Ma ora veniamo agli spettatori delle lacrime altrui, perché anche qui le cose non sono semplici come sembrano. E qui parlo un po' con voi. Se chi assiste al pianto di qualcuno, chiunque sia, sui social per esempio, non è in grado di distinguere tra una manifestazione genuina di dolore e una messa in scena filtrata da 1000 strati di razionalità, ecco, è altrettanto disconnesso dal proprio cervello emotivo. La corsa ad aiutare una persona che non sta correndo alcun rischio reale distoglie dai sentimenti che si stanno provando in quel momento, o almeno li tempera, li attenua, li allontana. Per essere empatici, davvero empatici, cioè immedesimarsi nello stato d'animo di un altro, occorrerebbe stare, non fare. Stare nel proprio emotivo, cioè ascoltarsi dall'interno senza richiedere un intervento della ragione, vuol dire fermarsi a sentire che tipo di emozione stai provando nel vedere quel tizio o quell'altra persona che si sciolgono in un pianto disperato. Solo questo può permetterci di capire se ciò a cui assistiamo, impotenti, sia veritiero o fasullo. Il problema è che è molto più semplice fare qualcosa, quindi non so, donare soldi, mettere un like, lasciare un commento zuccheroso, che sentire qualcosa in una società così poco educata all'ascolto e così votata al risultato, alla performance. Ed è molto più rassicurante sentirsi utili che percepire di non sentire magari niente, visto che non provare emozioni di fronte ad un altro essere umano che piange può farti sentire un mostro o trasformarti in un mostro agli occhi degli altri. Così si preferisce conformarsi al sentire comune che fidarsi di se stessi. Questa dinamica è molto problematica, soprattutto perché alla fine tutti hanno l'impressione di aver sentito qualcosa, magari mettendo un like o donando 10 euro, ma nessuno in realtà ha sentito niente. Va a finire che ci sentiamo tutti molto più buoni, ma a dire il vero, abbiamo finito i buoni sentimenti. Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.